Fai partire. Ok, pronti per continuare? Ci siamo. Per cui, come Dio si è rivestito di carne, l'abbiamo fatto, giusto? Ok? Pagina 11, come Dio si è rivestito di carne, Dio dà lo spirito, ok? Dio si è rivestito di carne, l'abbiamo letto, il corpo è una tenda, nato da donna, simile agli uomini, ok? Dio ha preparato un corpo per Gesù, per cui quella lezione è fatta, perfetto? Per cui voi vi ho dato tutto quello che vi serve per completare la lezione. Da adesso stiamo studiando sempre l'incarnazione, stiamo studiando che Gesù è Dio, perché abbiamo visto che si chiama Padre Eterno, abbiamo visto Emanuele, abbiamo visto in Giovanni soprattutto che Gesù presentava se stesso come qualcuno che era uguale a Dio. Hai visto me, hai visto il Padre siamo uno. E poi altra scrittura che è fenomenale è Atti 20:28, ok? Noi vogliamo leggere velocemente queste scritture, ce ne sono tante, basta solo leggerle. Atti 20:28 dice: badate voi stessi a tutto il gregge, in mezzo a quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che Dio ha acquistata col proprio sangue. Questa scrittura ci dice che Gesù è Dio? Sì o no? Perché il sangue che scorreva nelle vene di Gesù è il sangue di Dio. Ok? Romani 9:5, dei quali sono i padri e dei quali proviene secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose Dio. Questa scrittura dice che Gesù è Dio? Sì o no? Vedete Romani 9:5. Filippesi 2:5 e 6. Abbiate lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Gesù è Dio? Sì. Colossesi 2:9 dice: in lui, cioè in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Potrei parlare mezz'ora su questo verso, è un verso potentissimo. In Cristo abita, dimora corporalmente vuol dire letteralmente, effettivamente, realmente, ok? In corpo tutta la pienezza, tutto vuol dire che contiene tutto quello che può contenere, ok? La pienezza di cosa? Della Deità, cioè di Dio. 1 Timoteo 1,17 si parla di Gesù, al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente. Gesù è Dio. 1 Timoteo 3,16 dice: senza alcun dubbio, grande mistero della pietà, Dio è stato manifestato in carne. Gesù è Dio manifestato in carne. Tito 2,13: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Ok? Gli altri potete leggerli. Questo che vi ho fatto è un elenco di scritture che dichiarano che Gesù è Dio. Capite la differenza? Ok? Capite cosa vi ho chiesto prima? Scritture che dicono che Gesù è Dio, ok? Voi mi avete risposto alla domanda originale con il numero 2, cioè mi avete risposto con attributi di Dio. Cioè mi avete detto è la parola, è figlio, è vita, ma quelli sono attributi, ok? Per cui Gesù è Dio, numero uno, perché ci sono scritture che ci dicono che è Dio. Numero due, perché ha gli attributi di Dio. Quali sono gli attributi di Dio? Ha preesistenza, cioè che esisteva prima, ok? E molti di voi l'avete citata giustamente, avete detto nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio, ok? B, come attributo, è creatore, sto leggendo i titoli, per cui in lui sono state create tutte le cose sono state create in Cristo. Dio è creatore? Sì, anche Gesù è creatore, perciò Gesù è Dio. Okay? Terzo attributo, C, Gesù è onnipresente. Dio è onnipresente, sì o no? Anche Gesù, perché ha detto dove siete riuniti io sono in mezzo a voi. Okay? E vuol dire che ci sono più di due gruppi. Se c'è un gruppo qui, uno a Milano, uno a Roma, uno a Hong Kong, Gesù è in tutte e cinque. Solo un essere onnipresente può essere dappertutto, okay? E poi ha detto sarò con voi fino alla fine dell'età, va bene? Ok? Poi D, Gesù è Dio perché era oggetto di adorazione, ok? Il cieco guarito, per esempio, lo adorò e Gesù ha accettato. Tommaso l'ha adorato e Gesù ha accettato. Per cui vuol dire che Gesù non era un angelo incarnato, ma era Dio. Perché gli angeli non accettano. Poi un altro attributo di Dio è che Gesù perdona i peccati. Chi è che può perdonare i peccati? Solo Dio. Gesù perdonava i peccati, vuol dire che Gesù è Dio. F, la frase figlio di Dio che voi avete giustamente citato, e poi G, anche i demoni lo confermavano, ok? Se vi ricordate, diceva, ah, sei venuto a tormentarci prima del tempo, ok? Poi l'ultima lezione sull'incarnazione è, no, non è l'ultima, è la penultima, ok? È il motivo del concepimento virginale di Gesù, ok? Gesù è nato da una vergine, perché? Perché? Perché l'abbiamo già studiato che è nata da una vergine e non dobbiamo rileggere tutte le scritture. Però perché è nato da una vergine? Ok? Allora, non è nato da una vergine perché il sesso è una cosa sporca o inferiore. Ok? Perché in Italia si è fatto così. In Italia si è elevato la verginità a stato di santità. E che comunque presenta un gran problema per la donna, perché una donna cattolica che ha come modello Maria e vuole essere santa, per definizione non può essere sposata, è santa, cioè è un tormento, diventa un tormento. Okay? Maria, non so se lo sapete o no, dopo che è nato Gesù ha avuto rapporti normali con Giuseppe, okay? Perché Matteo lo dice chiaramente, Matteo dice che Maria non conobbe Gesù fino a dopo che, scusate, Maria non conobbe Giuseppe fino a dopo che Gesù è nato, ok? Che vuol dire chiaramente che dopo che è nato ha avuto rapporti da brava moglie ebrea, ha avuto rapporti con Giuseppe perché questo è santo e puro e Dio ha creato, è stato lui a crearlo. No, l'abbiamo già detto, perché? Ditemi. Com'è che il peccato e la morte sono tramandate? Tramite il seme dell'uomo, ok? Tramite il maschio. Per cui Gesù, che è stato concepito senza l'intervento di un maschio, è nato, ok? Senza essere soggetto alla morte. E senza essere soggetto a Satana. Ok? L'agnello doveva essere senza macchia e senza difetto. Ok? Ve l'ho messa con la scrittura, Esodo 12:3. Ok? Il peccato, quello che vi ho appena detto, ve l'ho scritto. Sono la penultima riga di pagina 15. Il peccato è tramandato tramite il seme dell'uomo. Questo l'abbiamo già studiato in Romani 5. Gesù era perfetto, okay? Per cui la nascita virginale, in una frase, perché? Da rispondere alla domanda. In modo che Gesù nascesse senza peccato, okay? Fosse l'agnello senza macchia, senza difetto. Ok? Qual è stato lo scopo dell'incarnazione? Io vi chiederò qual è lo scopo dell'incarnazione? Ok? Diverso dal motivo del concepimento virginale. Ok? Lo scopo è questo, lo scopo è che Gesù è venuto nella carne, ok? Per far che? Per condannare il peccato nella carne. A pagina 16, il punto 2, ok? Nella carne ha condannato il peccato. Cos'è che Gesù ha fatto? Condannato il peccato nella carne. Ok? Per cui quella scrittura dice Romani 8, 3 e 4, la leggiamo, la trovate a pagina 16, dice: quello che era impossibile alla legge, cos'è che era impossibile alla legge? Ditemi cos'è che la legge non poteva fare? Dare vita, ok? Salvare, bravi. Dovreste saperla la risposta a quella domanda, eh? La legge non può dar vita, salvare. Allora, quello che è impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio mandando il proprio figlio in carne, simile a quella del peccato, e a motivo del peccato cosa ha fatto? Ha condannato il peccato nella carne. Cristo ha condannato il peccato nella carne. Okay? L'ha condannato. Nota, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. Alleluia. Okay? Questo è un esempio. Vi ricordate quando abbiamo studiato il concetto, l'introduzione, aspetto legale e aspetto vitale? Ditemi qual è la parte legale. Qual è la parte legale di questo verso? Di Romani 8, 3 e 4. La parte legale qual è? Ok? Qual è? Parte legale? No? Sì, esatto, quella è la parte, giustamente. Dio si è la parte legale, vi ricordate, è quello che Dio ha fatto per noi. La parte vitale è il beneficio che ne traiamo noi o il risultato di quello che ha fatto per noi. Per cui il verso 3, perché vi farò domande a riguardo di questo, vi chiederò esempi di aspetti legale e vitale, ok? Per cui la parte legale è: Gesù si è incarnato e ha condannato il peccato nella carne. La parte vitale è il verso 4, affinché. Per cui la parte vitale è sempre strutturata affinché, ok? Cioè risponde alla domanda perché ha fatto questo? La risposta perché? Perché affinché la giustizia della legge si adempia in noi. Per cui Cristo ha condannato. Vuol dire ha condannato il peccato nella carne? Vuol dire che nella carne lui è stato il primo essere umano a vivere senza mai peccare. Per cui ha giudicato Satana. E essendo un uomo perfetto, lui ha vissuto da uomo perfetto nella carne, allora adesso, aspetto vitale, la giustizia della legge si adempie in me. Cioè io posso dire, siccome ho Cristo in me, Cristo ha adempiuto alla legge, anch'io ho adempiuto alla legge. Amen? Gloria a Dio. Cos'è successo? Lezione 5. Cos'è successo durante il cammino terreno di Gesù? Siete pronti? Ci siete? Allora abbiamo visto prima del tempo, abbiamo visto l'incarnazione e adesso vediamo, stiamo andando cronologicamente, l'abbiamo studiato l'incarnazione e vediamo il cammino terreno di Gesù. Okay? Allora, il cammino terreno di Gesù, per vedere cosa è successo, bisogna studiare i quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Okay? Però ricordatevi che quello è un altro corso, vita di Gesù nei Vangeli, il mio è Vita di Cristo secondo l'Apostolo Paolo, per cui il perché Gesù ha fatto quello che ha fatto, ok? E allora, perché Gesù è venuto? In Giovanni 16, 28, Gesù ha detto: io sono proceduto dal Padre, sono venuto nel mondo e lascio il mondo e torno al Padre, ok? Le entrate e le uscite. Per cui leggiamo, io vi ho fatto un elenco di sette fini. Per fini intendo dire scopi, okay, della vita di Gesù, sette ragioni perché è venuto e leggiamo solo i titoli perché le lezioni sono che, siccome voi sapete leggere, ve le leggete voi le scritture, ok? Io ho fatto il lavoro e voi dovete lavorare pure voi, ok? Allora, uno è venuto per fare la volontà di Dio, ok? Prima cosa, e seguono scritture che dicono quello, io sono venuto per fare la volontà di Dio. Okay? Tante volte Gesù ha detto sono venuto a fare la volontà di Dio. Secondo, numero due, è venuto per rivelare il Padre. Gesù ha detto chi ha visto me ha visto il Padre. Terzo motivo che Gesù è venuto è per dare nuova vita. Okay? La scrittura è Giovanni 10:10, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Sono venuto affinché abbiate la vita in abbondanza. Quarto motivo, è venuto per dare una nuova relazione, che è pagina 17. In fondo, nuova relazione, ci sono dei sottotitoli, per esempio, vita, vite e tralci. Okay? Gesù ha detto, io sono la vite e voi siete i tralci. Per cui vuol dire che la stessa vita che c'è nella vite, okay, scorre in noi. Altra relazione è capo e corpo. Gesù è il capo, noi siamo il corpo. Giusto? E un altro tipo di relazione è sposo e sposa. Ok? Noi siamo la Chiesa, la sposa di Cristo. Per cui ditemi cos'è che hanno in comune queste tre cose, perché questo ve lo chiederò, è un buon voto, dovete aggiungerlo agli appunti, dovete scriverlo. Vite e tralci, capo e corpo, sposo e sposa. Che tipo di relazioni sono? Ok? Quasi altro? Comunione, ti stai avvicinando a quello che sto pensando. Okay? Sono relazioni organiche, giusto? Organiche, ok? Organiche, vive, ok? Organiche, vive. Per organica intendo dire quello, organica è viva, viva biologica, cioè viva di vita, perché la vita e i tralci, vite e tralci, hanno una relazione organica, cioè sono innestati l'uno nell'altro, e quello che scorre nella vite scorre nei tralci. Capo e corpo è lo stesso, il capo è attaccato al corpo, ok? E il corpo e il capo sono la testa, sono collegati, e lo stesso è marito e moglie, diventano uno, per cui sono vive, sono organiche. Quinto motivo perché è venuto Gesù è per dare un nuovo comandamento. Ditemi qual è il nuovo comandamento. Ok? Camminare in amore, ok? Poi sesto, è venuto per portare un nuovo giorno, ok? Ha detto un giorno, sta parlando di un giorno. E poi settimo, è venuto per dare lo Spirito Santo. Ha detto, io non vi lascerò, tornerò a voi. E com'è tornato Gesù? Gesù è tornato nella forma dello Spirito Santo. Perché Gesù è Dio, però anche lo Spirito Santo è Dio. Ok? Va bene? E siamo arrivati a B, qual è l'aspetto più importante del cammino terreno di Gesù? Attenti perché questa sarà una domanda. Okay? L'aspetto più importante del cammino terreno di Gesù è il fatto che era senza peccato. Ok? E ascoltatemi, alla luce della redenzione, ok? Perché io sto parlando dal punto di vista del mio corso, perché il mio corso parla del perché, cosa ha fatto Cristo e perché l'ha fatto, cioè è Cristo il Redentore. Per cui Gesù ha fatto tantissime cose importanti, ha guarito, ha adempiuto profezie, ma dal punto di vista della redenzione, qual è l'aspetto più importante della vita di Gesù? È che era senza peccato, ok? Gesù era senza peccato. Prima Pietro 2:22 dice, non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Esodo 12 dice che l'agnello deve essere senza difetto, maschio dell'anno. E Gesù era senza peccato. Ok? Abbiamo come un vortice, ok? Studiato 20 capitoli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ok? Perché non è lo scopo, quel corso è Nuovo Testamento, Evangeli, non è il mio corso, ok? Per cui io ho solo estratto quello che mi interessava del cammino terreno di Gesù, che è il fatto che era perfetto. E siamo arrivati all'ultima cena, ok? Getsemani, croce, tre giorni e resurrezione, che sono importanti per noi tanto quanto l'incarnazione. Cioè noi passiamo più tempo a studiare queste cose che non la cronologia di Gesù, che è andato qui, che è andato in Galilea, che poi è andato a Nazareth, che poi è andato nella Decapoli, che ha fatto questo, che ha guarito il cieco, che ha moltiplicato i pani, ok? Perché quello è un altro corso. Allora, siamo al capitolo 6, la cronologia dell'ultima cena, dall'ultima cena alla resurrezione, ok? Allora, ascoltatemi attentamente per piacere, perché e la tradizione dice che Gesù, okay, guardate me un attimo che ragioniamo, così vi do una panoramica, che Gesù è stato crocifisso venerdì, okay? E non può essere che Gesù è stato crocifisso venerdì, okay? Ditemi perché.
È stato
tre giorni. Brava, perché Gesù ha detto, come Giona è stato, quanto tempo?
Tre giorni e tre notti.
Nel ventre del grande pesce, così io sarò, cosa? Tre giorni e tre notti, dove? Nel centro della terra. Allora, fate il conto, da venerdì a domenica sono tre giorni e tre notti? Da venerdì a domenica è un giorno, giusto? Ok? Per cui quello che vi sto insegnando non è eresia, cioè questo in circoli teologici, si sa bene questo, non è roba strana, non è eresia, ok? Gesù, ora, si è adottata una tradizione che sia i cattolici che i protestanti abbiamo deciso di lasciarla stare, perché in effetti non ha importanza se è stato di venerdì o di mercoledì, ma quello che è importante è che è morto e risorto, ok? Uno per essere salvato non deve credere che è morto di venerdì, deve credere che è morto e risorto, ok? Però a una scuola si studiano queste cose. Infatti poi io vi consiglio vivamente di non predicarlo neanche questo, okay? Perché non c'entra, cioè non lo predico neanch'io, okay? No, non mi avete mai sentito predicarlo, perché non serve a niente che si predica la morte e la resurrezione. Le cronologie nella Bibbia sono difficili da stabilire, okay? Però basandoci sulle parole di Gesù è chiaro che devono essere tre giorni. Allora l'unico modo per fare tre giorni e tre notti è molto semplice: lui deve essere stato crocifisso, deve essere stato sepolto mercoledì, ok? Perché mercoledì sera, giovedì, giovedì sera, venerdì, venerdì sera, sabato, sono tre giorni e tre notti, ok? E poi qui ci sono altre complicazioni, ok? Complicazioni sono queste. Il nostro giorno, a che ora comincia il nostro giorno? A mezzanotte, ok? Mezzanotte 01 è il nostro giorno. Allora, il giorno ebraico quando comincia? Alle 18 di sera, ok? Per cui attenti, le 18 di sera, stasera, allora per noi adesso è mercoledì sera, per gli ebrei sono già le prime ore di giovedì, ok? Mi state seguendo? Siete ancora confusi? Non voglio confondervi, ok? Ok, no, no, chiaro. Allora, per cui noi diremmo no. E allora, tre giorni sarebbe per noi mercoledì sera a mezzanotte sepolto, ok? Invece Gesù è stato sepolto mercoledì alle 18, perché le 18 è la mezzanotte ebraica in pratica, ok? Va bene? Ho detto solo quello, ok? Loro dividono il tempo in modo diverso da noi, ok? Allora, e poi il terzo concetto, e poi dopo questo concetto io ve le ho già scritte queste cose, ok? Le leggiamo, però le avete già capito, è estinto, ok? È il concetto di sabato. Attenti, sabato, cos'è il sabato in ebraico? No, 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 non leggete, guardatemi ancora che ragioniamo prima, ok? Sabato, cosa vuol dire sabato? Cioè, il sabato è solo di sabato in ebraico? No, bravo chi ha detto no, ok? Perché sabato vuol dire festa. Allora, sabato, per esempio, ok, e la Pasqua, ok, è un sabato per gli ebrei, però non è sempre di sabato, intendo dire giorno settimanale. È chiaro? Usiamo un esempio che capiamo noi. Natale è festa per noi, ok, però Natale è sempre di domenica? No. Ok. Allora, quando abbiamo, ok, Natale, per esempio, se Natale un anno cade di sabato, ok? Noi abbiamo per noi tre domeniche di fila o tre feste domenica, perché sabato è Natale, domenica è la domenica settimanale e lunedì è Santo Stefano. È chiaro? Mi sono spiegato? Che hai detto? E allora usiamo l'esempio. No, lo dobbiamo prenderlo di lunedì, allora Natale funziona.
Venerdì è Natale e sabato è Santo Stefano, e domenica è festa.
Ok, va bene? Funziona, ok? Va bene? Oppure se fosse di lunedì, allora domenica è la domenica settimanale. Lunedì è Natale, per cui è festa, e martedì sarebbe Santo Stefano. Cioè, ci sono degli anni in cui abbiamo tre feste o tre domeniche di fila. Okay. Quest'anno santo, che Gesù è stato crocifisso, c'erano tre sabati, intendiamo dire feste di fila. Okay. C'era il sabato ebraico, che è la loro Pasqua, okay. Perché c'era il giorno di festa che era la Pasqua ebraica. Okay. Poi c'era il giorno dopo la Pasqua, che è il sabato dei pani azimi. E poi c'era il sabato, quello settimanale, ok? Per cui la settimana santa che è stato crocifisso Gesù era, giovedì era la Pasqua, venerdì era festa perché era sabato dei pani azimi, E sabato era il sabato settimanale, per cui le donne sono andate alla tomba sabato sera alle 18:01, che era già domenica, il primo minuto di domenica. Okay? E Gesù è risorto in pratica sabato alle 18 è risorto. Okay? Sono arrivate le donne, loro vi ricordate, volevano, non hanno finito di preparare il corpo per la sepoltura. Hanno dovuto smettere perché di sabato, cioè tra virgolette di festa, usiamo festa invece di sabato, di festa non potevano farlo, per cui il primo giorno, allora se giovedì è la Pasqua, venerdì è la festa dopo la Pasqua, cioè Pasquetta, loro lo chiamano il sabato dei pani azimi, sabato era il sabato settimanale, primo momento che potevano dare è di domenica, insomma, cioè alle 18. Okay? Allora, io qui ho tutte le scritture che vi spiegano questo. Okay? Leggiamole così le abbiamo. I sabati della settimana santa, che okay? Sabato, ricordatevi, mettete festa per piacere, intendo dire per sabato, intendo dire festa, ok? No, sabato settimanale. Okay? Allora, il verso Levitico 23 dice, nel primo mese, il 14° giorno del mese, tra le due sere, la Pasqua dell'Eterno. E allora il 14° cos'è? È la Pasqua, ok? Il 14° è la Pasqua, che è Pesach. E cos'è la Pasqua ebraica? Cosa festeggia la Pasqua ebraica? La liberazione di Israele dalla schiavitù egiziana, ok? It's Passover. In English it's Passover, ok? Passover, in italiano è Pesach, in italiano gli ebrei italiani chiamano questa Pasqua, che è la festa più solenne di Israele, come è la nostra Pasqua. Per il cristianesimo la festa più solenne non è Natale, è Pasqua, la resurrezione. Okay? Allora, notate, il 14 del mese, allora sentite, Nisan, ok? Nisan, guardate qui che mi metto un po' di cose sulla lavagna, perché lo so che vi interessano queste cose. Nisan è il nostro marzo-aprile, ok? Per cui il 14° Nisan si scrive così. Nisan è marzo-aprile nostro, ok? Aprile. Il 14 di Nisan è Pasqua. Il 15 è Pasquetta, per loro è pani azimi, ok? Va bene? Secondo il Levitico 23. Okay. Questa settimana santa il 16 era il sabato settimanale, ok? Settimanale, ci siamo? Ok? Per cui questo era giovedì, la settimana santa di Gesù, questo era venerdì e questo era sabato normale, ok? Sì. Perché per loro era festa il sabato, loro. Okay?
Adesso perché non fai chiesa e sabato?
Perché Gesù è risorto la domenica, no? Di sabato. Ok? Ok? Va bene? Perché per noi cristiani il nostro sabato è domenica, perché Gesù è risorto di domenica. Ok? Allora, per cui Levitico 23, 5 e 6 parla del 14 del mese che è Pasqua e il 15° giorno del mese che è la festa dei pani azimi, ok? Ci siete con me ancora? Va bene? Poi le ore secondo gli ebrei, ve l'ho messo, sono, ok? La terza ora 09 del mattino, la sesta ora è mezzogiorno, la nona ora è sono le 15 e la terza ora sono le 21 di nuovo. Okay? La giornata ebrea è dalle 06 alle 18, la giornata nostra è da mezzanotte a mezzanotte. Okay? Gesù, ve l'ho scritte queste cose, Gesù è stato sepolto mercoledì sera alle 18, che è l'inizio di giovedì, ed è risorto sabato sera alle 18, che è l'inizio di domenica. Okay? Vi è chiaro adesso? Le ragioni, leggete con me pagina 19, le scritture sono questo, 72 ore nella tomba, ok? Cioè, Gesù ha detto, vi sono 12 ore nel giorno, ok? Poi ha detto Matteo 12,40, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre grosso del pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Vi basta quella scrittura? Siamo d'accordo che Matteo 12, ok, 40 è sufficiente per dimostrare che Gesù è morto di mercoledì sera, è stato giovedì, venerdì e sabato, ok? Perché, attenti, è vero che se diciamo 3 giorni senza le notti potremmo infilarci venerdì, sabato e domenica, sono 3 giorni, anche se non lo sono, però di nome lo sono, ok? Però il fatto che Gesù ha detto 3 giorni e 3 notti per forza deve essere giovedì, venerdì e sabato. Siamo d'accordo? Per cui le parole di Gesù sono quello che ci autorizza, ok, soprattutto a dire questo, ok? Poi guardate che interessante che è, perché se voi leggete, cioè, allora le donne, quando è che le donne sono venute al sepolcro? Ok? Il primo giorno della settimana, ok? Per cui, allora, come si fa a ricostruire? Dobbiamo partire con i dati che abbiamo. Allora, i dati che abbiamo di certo è che le donne sono andate il primo giorno, che è domenica, ok? Gesù ha detto 3 giorni e 3 notti, facendo il conto alla rovescio, domenica, ok? Domenica, sabato, venerdì, giovedì, Gesù è morto venerdì sera, ok? Si parte dai paletti fissi e si ricostruisce così, ok? Poi guardate, sabato, siete al punto 2 con me? Ci siete? Girate pagina, che vi ho scritto tutto, dite grazie pastore.
Grazie pastore.
Ma sapete che macello se dovete scrivere, vado solo tutte queste robe, ve l'ho scritto io. Sono stato ore a scrivere, questo è un lavoro d'amore questo. Allora, sabato, ok? Pensiamo sabato come giorno di festa, ok? Allora, una festa non cade solo di sabato, cioè giorno settimanale, giusto? Come la festa non è solo di domenica. Cioè, se ragioniamo con domenica e sabato, capiamo le cose, ok? Allora, quella settimana santa c'erano 3 sabati di fila, ok? Il mese ebraico Nissan equivale a marzo-aprile. Allora, giovedì 14 era Pasqua, festa di Pasqua. Venerdì 15 era festa dei pani azimi. Sabato era festa sabato settimanale. Ok? Va bene? Feast of Unleavened Bread, pani azimi. Ok? The Sabbath. Ok? This is the Passover Sabbath. Feast of Unleavened Bread Sabbath. The Saturday Sabbath, ok? Va bene? Allora, noi abbiamo un'altra scrittura bomba, ok? Allora, era, c'è scritto, Marco 15,42, si è avvicinata la sera, era il giorno della preparazione, cioè la vigilia del sabato. Attenti però, il giorno della preparazione, non la vigilia del sabato settimanale, ma il giorno di preparazione è il giorno del sabato prima di Pasqua, cioè mercoledì, ok? Per questo dovevano tirar giù Gesù in fretta, ok? Dovevano seppellirlo in fretta, perché non potevano lavorare il giorno di Pasqua, che è sabato, ok? Ma poi c'è un'altra scrittura bomba, sono sicuro che allora il giorno della preparazione, guarda quest'altra scrittura, ma l'avete mai letto Matteo 28,1? L'avete Matteo 28,1? Trovatelo, Matteo 28,1, leggete a voce alta per piacere. Alla fine dei? Alla fine? Eccoci qua! Wow! Capito che perla, che gioiello che mi pare, alla fine dei sabati, perché? Cioè è come dire alla fine delle feste, ok? Ripetiamo un altro esempio, ok? Se domenica è domenica, lunedì è Pasqua, martedì è Pasquetta, alla fine delle feste sarebbe mercoledì, giusto? Sono 3 giorni di festa di fila. Alla fine dei sabati, ok? Ecco lì allora, però stiamo lì a spiegare, si sta lì a spiegare di solito che il sabato di cui si parla non è il sabato settimanale, ma è il sabato Pasqua. Non si sta a spiegare, però Matteo, allora, e ditemi perché Matteo usa sabati, ma Luca e Marco non lo usano?
Perché lo ha scritto da lei.
Perché Matteo e il Vangelo a chi? Agli ebrei. Esattamente. Marco è possibile che manco lo sapeva perché era romano, e Luca è possibile che manco lo sapeva perché era greco, okay? Però Matteo sì lo sapeva, okay? Per cui loro usano sabato e basta, però Matteo è molto preciso perché è il Vangelo agli ebrei, per cui dice alla fine dei sabati. Oh, che gioia! Siete contenti adesso? Va bene? Allora, ora che vi ho detto tutto questo, mi state ascoltando, guardatemi, ok? Non vi farò alcuna domanda su questo, ok? Va bene? Okay? Per cui, attenti, ok? Per cui, mettete un appunto che non ci sarà nessuna domanda su questo, ok? Va bene? Perché? Perché non è importante, perché ripeto, non ha importanza, noi non facciamo di cose minori, dettagli minori, cose importanti. È importante che uno creda che Gesù è morto e risorto. Mai una volta si chiede quando è morto e quando è risorto, ok? Però capite che a scuola vi diamo un po' di più, ok? È bello sapere questo, ok? Però, ripeto, attenti a come usate, cioè voi che siete pastori, non andate a insegnare una predica su questo, perché non serve a niente, ok? Ci sono cose più utili sulle quali predicare, ok? Però per vostra informazione, ok, era giusto darvelo. Allora, l'ultima cena, ok? Quando è cominciata l'ultima cena? È cominciata martedì sera, ok? Siamo a martedì sera per l'ultima cena, ok? Per cui martedì sera, adesso siamo a cos'è successo all'ultima cena. Martedì sera, che è 12 Nissan, Nissan è marzo-aprile, ok? Io ve l'ho fatta la cronologia. È la seconda? Oh, che peccato. Ok? Va bene. È la seconda. Ok. Va bene? Va bene. Domani sera cominciamo dalla Santa Cena. Sì. Sì, perché tante di queste pagine sono cronologia che passiamo in fretta e studiamo nel dettaglio Gesù.